Torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come preannunciato all'inizio, abbiamo in collegamento una compagna della rete Campagna in Lotta. Intanto benvenuta di nuovo qui a Silenzio Assordante.
Ciao, grazie, buongiorno a voi.
Ciao. Allora, io ti cederei subito la parola senza perdermi io troppo in chiacchiere. Abbiamo, insomma, la settimana scorsa abbiamo presentato con un compagno, un lavoratore che vive nel ghetto di Borgo Mezzanone, quelle che erano le loro intenzioni. È stata, insomma, una corrispondenza molto vivace, proprio perché giustamente la persona era molto molto arrabbiata per quello che sta succedendo in questo momento. E quindi ci presentava un po' le ragioni per cui volevano portare avanti questo sciopero, che poi abbiamo visto è stato davvero molto molto partecipato, e le ragioni della manifestazione che si è svolta poi nella giornata di lunedì scorso a Foggia. Quindi ti chiederei se ne hai voglia di iniziare da questo, così poi ci facciamo una chiacchierata un po' sulla situazione, ma anche proprio nello specifico su quella giornata, perché dal nostro punto di vista è stata molto significativa sia per partecipazione sia per anche rivendicazioni che sono state portate in piazza.
Sì, assolutamente, questa è una giornata che arriva dopo un periodo di relativa, diciamo, disillusione, mettiamola così, le cui ragioni poi possiamo provare ad approfondire. Intanto però, appunto, come dicevi tu, vi racconto la giornata e anche le rivendicazioni e i risultati portati a casa. Essenzialmente, come già raccontato la scorsa settimana, la ragione imminente per la quale il ghetto di Borgo Mezzanone ha deciso di scioperare in massa è quella degli sgomberi a singhiozzo, che sono iniziati un paio di mesi fa più o meno, che sono l'ultimo capitolo di una politica che va avanti ormai da molto tempo, che questo governo non ha fatto che intensificare. Quindi senz'altro anche la consapevolezza di ciò che è avvenuto nei precedenti sgomberi, quello del Granghetto di Lignano già nel 2016 e poi quelli di Rosarno, hanno senz'altro, appunto, avuto un effetto. E d'altra parte, sempre più viva mi pare la consapevolezza da parte di chi vive in questa situazione del fatto che il loro sia un ruolo imprescindibile all'interno delle filiere agroindustriali, e che quindi proprio su questo fattore occorra giocare. Non a caso, appunto, si è trattato di uno sciopero, è stato organizzato e presentato come tale, e si sono messe in campo delle misure atte a impedire a chi volesse andare a lavorare di poterlo fare, come giustamente si fa in uno sciopero degno di questo nome. I numeri sono stati molto importanti, purtroppo registriamo anche le difficoltà di chi vive invece in altri ghetti, in particolare nel cosiddetto Granghetto di Rignano, che si è poi riformato dopo la sua distruzione da parte istituzionale. La difficoltà, dicevo, di potersi unire a questo sciopero, stanti le pressioni e le minacce esercitate da chi in qualche modo esercita un potere all'interno di questo insediamento, che anche dei collegamenti, ahimè, con delle sigle sindacali. A Borgo Mezzanone questo tipo di pressione non ha sortito gli effetti sperati, anche se soprattutto la CGIL ha cercato in diversi modi di dissuadere le persone dallo scendere in piazza, cercando come sempre di dividere e di in qualche modo corrompere le figure più in vista all'interno del ghetto, per provare, come dire, ad accaparrarsi il dissenso e ovviamente a zittirlo in qualche modo,
o incanalarlo, diciamo, in una direzione che poi non va nella stessa direzione di quelle che sono le richieste poi concrete e reali di chi il problema o i problemi se li vive in prima persona. Questo a me mi pare uno dei dati più importanti, perché uno sciopero così grande che ho visto con una partecipazione così ampia, parliamo di 600-700 persone insomma che hanno partecipato a uno sciopero totalmente auto-organizzato proprio da loro, mi sembra uno dei dati della giornata più importanti.
Assolutamente sì, e senz'altro rimane la consapevolezza che appunto questa giornata non risolve il problema di chi vive nei ghetti. Si tratta, come ovvio, di un primo momento di lotta all'inizio della stagione agricola in provincia di Foggia, che avrà ovviamente il suo culmine in agosto, dove speriamo gli scioperi si intensificheranno. E appunto, diciamo, come era prevedibile, le istituzioni alla richiesta di un incontro hanno risposto con il solito teatrino di diplomazia inutile, perché insomma ovviamente i rappresentanti delle associazioni di categoria, che erano stati interpellati in quanto appunto principali responsabili della condizione di chi vive nei ghetti, insieme ovviamente alle istituzioni che poi gli fanno da spalla, non hanno assolutamente raccolto l'invito a presentarsi al tavolo, come non l'hanno fatto in anni e mobilitazioni precedenti, se non raramente, con risultati assolutamente insignificanti. D'altra parte ricordiamo per l'ennesima volta che appunto nei contratti collettivi di categoria per i lavoratori stagionali dell'agricoltura è previsto proprio che l'alloggio e il trasporto, cioè i due pilastri su cui si fonda il cosiddetto caporalato, ovvero l'intermediazione illecita, sono proprio, dovrebbero essere a carico dei datori di lavoro. E dal nostro punto di vista in realtà sono le associazioni di categoria che dovrebbero in qualche modo risponderne, piuttosto che i titolari delle singole aziende. Dopodiché il corteo ha chiesto al prefetto, che tra l'altro tra poco verrà trasferito a Reggio Calabria, di sospendere le operazioni di sgombero che appunto, come dicevo, sono iniziate qualche mese fa, ricordando come di fatto, nonostante ciò che è stato scritto e detto da più parti, nessuno degli abitanti del ghetto di Borgo Mezzanone sia stato informato né siano state proposte delle alternative di alcun tipo a nessuno. L'unico episodio che registrano appunto gli abitanti di Borgo Mezzanone è quello della Croce Rossa, che si è presentata una mattina insieme alla questura, all'ufficio immigrazione della questura, offrendo coperte e altri generi tipo spazzolini e dentifrici alle persone in cambio del loro nome scritto su una lista con un obiettivo non meglio specificato. Quindi si parlava di dare i documenti, però ecco, cioè, si tratta veramente di un atteggiamento coloniale, senza penso che sia questa la definizione più corretta. E appunto le ruspe hanno distrutto le case di una sessantina di persone senza dare loro alcun tipo di alternativa, cosa che le persone che vivono nel ghetto sono consapevoli essere una violazione anche delle direttive europee, delle leggi, per quanto ovviamente insufficienti a se stesse. Però ecco, cioè, c'è la consapevolezza che nemmeno le garanzie minime che sono in vigore vengono fatte valere, nel caso appunto di persone che non vengono trattate nemmeno come tali. E appunto, diciamo, il segnale è stato sicuramente molto positivo, in un momento anche in cui Foggia vive una doppia campagna elettorale, sia quella per le elezioni europee che per l'elezione del sindaco, in cui la Lega sta facendo un'operazione disgustosa rispetto alla Lega, ma non solo, anche insomma, le destre in generale e il PD, che si aggrega come al solito a questo balletto, stanno facendo un'operazione vergognosa sulla pelle degli immigrati ancora una volta, puntando il dito contro il quartiere Ferrovia, frequentato come intuibile soprattutto appunto da persone immigrate che casomai vengono dai ghetti per fare acquisti e socializzare proprio in quel quartiere, e quindi ecco appunto si strumentalizza la presenza degli immigrati sia in città che nei ghetti per ovviamente allontanare gli sguardi dai veri problemi e dai veri responsabili.
Allora ascolta, sicuramente questa giornata molto partecipata, che poi è riuscita comunque insomma a strappare un tavolo con la controparte, ha avuto degli effetti sicuramente evidenti, che possono contare su un focolaio, diciamo, scusate il parallelo, tra l'altro con contesti dove spesso le persone muoiono tra le fiamme proprio per le condizioni in cui sono costrette, però un focolaio di lotta che è sempre rimasto acceso. Prima insomma accennavi in apertura allo scoramento rispetto un ciclo di lotta che però si è acceso notevolmente, e che sicuramente al di là appunto del risultato di un tavolo con il prefetto, ha un effetto sicuramente di unità, di forza tra le persone. Non so se così è stato sentito, perché in realtà insomma abbiamo avuto modo anche di ascoltare qualche voce e c'era un forte entusiasmo rispetto alla partecipazione in strada.
Assolutamente, questa è anche la mia percezione, è appunto un entusiasmo che si fa forte anche della consapevolezza che questa non è la prima, non è che la prima di una lunga serie di battaglie. E peraltro diciamo che a fronte di ciò che si mormorava prima della data dello sciopero, cioè che le ruspe sarebbero tornate il 9 di maggio, io penso che il fatto che queste ruspe ancora non si vedono possa essere, come dire, un motivo di speranza da parte di chi vive nel ghetto, e anche che possa dare forza e consapevolezza della potenza che loro possono esercitare appunto anche davanti a questi atti di forza bruta in qualche modo. Poi è ovvio che appunto parliamo di un primo sciopero dopo una pausa piuttosto lunga, diciamo ci sono stati diversi momenti di mobilitazione anche nello scorso anno, ma sicuramente con dei numeri inferiori, dopo però dalle campagne del Foggiano era partito un percorso di lotta che ha cercato di allargarsi sul piano se non altro nazionale, nella consapevolezza che poi appunto o le dinamiche da scardinare, i rapporti di potere da scardinare hanno uno dei loro centri nella gestione nazionale dell'immigrazione e dei confini, che quindi per ottenere la regolarizzazione, per ottenere condizioni migliori di vita, fosse necessario in qualche modo attaccare le leggi sull'immigrazione se stesse, e che per fare questo fosse necessario a sua volta creare delle alleanze con tutti quei soggetti conflittuali che in Italia vedono un forte protagonismo migrante, soprattutto il movimento di lotta per la casa e le lotte dei facchini nella logistica e non solo. Questo percorso ha visto, come sappiamo, come ricordiamo, dei momenti molto importanti di lotta, tra cui un corteo a Roma nel novembre del 2016 e poi altre giornate nella prima parte del 2017. Purtroppo dopo questo momento di ricomposizione, di fatto si è nuovamente tornati ognuno ai propri cortili, ahimè, e si è lasciato lo spazio poi soprattutto nei ghetti e in generale sul piano delle politiche migratorie a una forma spettacolarizzante e strumentalizzante di dissenso, cioè diciamo, ciò che poi è arrivato mediaticamente di più e più forte dopo appunto questo ciclo di lotte è stato una forma di protesta, se così la possiamo chiamare, portata avanti soprattutto dall'USB, che si è impadronita di questa potenzialità conflittuale e l'ha di fatto disinnescata. Questo anche per il vuoto che è stato lasciato, per diciamo l'occasione che abbiamo perso in qualche modo di potenziare queste forme auto-organizzate che possono senz'altro fare male nel momento in cui sanno come andare a colpire dove fa male, quindi organizzandosi appunto per colpire in diversi punti delle filiere, ad esempio, o insomma potremmo diciamo fare mille altri esempi o pensarne altrettanti, ecco. Speriamo che insomma questa nuova energia in congiunto con il momento particolarmente drammatico che stiamo vivendo a livello politico oggi possa essere il volano per appunto nuove forme di ricomposizione e di lotta sempre più efficaci, ecco.
Bene, bene, ci interessa insomma anche appunto questo spunto che viene abbastanza da lontano come trasmissione, ma insomma la radio anche negli anni ha provato a seguire i momenti caldi di questi cicli diversi di lotta, e anche attraverso insomma l'impegno della rete Campagna e Lotta, che ha fatto spesso da ponte fra queste realtà. E sicuramente tra i fattori che vanno evidenziati c'è tutto quello che ci raccontavi, anche le dinamiche che hanno riguardato le diverse componenti di lotta in diversi settori, e poi sicuramente anche un clima pesantissimo e violentissimo che si respira in questo paese, dove da una parte il tirassegno che viene fatto in strada nei confronti delle persone immigrate coincide poi con un tirassegno delle questure rispetto a rendere impossibile la capacità giuridica delle persone immigrate in Italia. E questo sicuramente influisce anche su una forma di, come dire, disillusione rispetto alle potenzialità della lotta, che invece ecco, sembra come dire, cambiare diverso con la giornata, soprattutto l'organizzazione, l'auto-organizzazione che c'è stata dietro questa giornata di lunedì scorso. Ecco, questo sembra abbastanza interessante anche in vista appunto di una stagione in cui le persone sapranno che possono contare l'una sull'altra rispetto alle difficoltà e rispetto anche agli attacchi che riceveranno, ecco.
Assolutamente.
Non so se hai voglia di aggiungere altro. Noi qua ovviamente non ci stancheremo mai di darvi spazio e di dare voce ai compagni e le compagne che vivono nei ghetti, anche perché appunto speriamo che tra l'altro le analisi e gli appelli non cadano nel vuoto e che non si accenda l'attenzione soltanto sporadicamente, ma che poi queste riflessioni che ci portiamo appresso di settimana in settimana possano un po' aiutare anche a dare un contributo a questa lotta qui.
Assolutamente, noi ovviamente vi vogliamo molto bene, sentiamo molto forte la vostra vicinanza, anzi diciamo siamo in parte la stessa cosa e nulla, quindi insomma sempre di più speriamo che appunto che, intanto anche che questo tipo di prospettiva politica si possa ampliare e diffondere, generalizzare al di là anche dei ghetti del Foggiano, insomma.
Benissimo, benissimo. Allora noi da qua ti mandiamo un abbraccio a te e a tutti i compagni e le compagne e ci risentiamo presto.
Grazie.
Grazie, ciao.
Un abbraccio a voi, auguri. Ciao.
Ciao. Alla grande. E allora noi possiamo, se ti va, ascoltarci un po' di musica, o se vuoi aggiungere altro abbiamo il tempo.
Non vedo l'ora di ascoltare la musica.
Madonna, adesso questa aspettativa rispetto alla qualità musicale mi sta,
metti sto traccione,
devastando. E allora hai detto traccione, allora metto questa.
Vai.
Va bene, allora musica e poi torniamo in voce.